Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
Sono tante le immagini di questa tragedia che hanno colpito tutti in Italia e nel mondo, ma una su tutte è indelebile: la colonna di camion militari carichi di bare. Era la sera del 18 marzo, esattamente un anno fa. Questo bosco non racchiude solo la memoria delle tante vittime cui va oggi il nostro pensiero commosso. Questo luogo è un luogo e un simbolo del dolore di un'intera nazione.
Era la sera del 18 marzo di un anno fa, ha detto il premier Mario Draghi alla cerimonia per la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid a Bergamo. Buona serata da Valentina Furlanetto in regia, buona serata da Peter Bescapè in redazione ed assistenza, Alessandro Schirano e Marco Santoro. Quello che è trascorso quest'anno, quello che è passato, ha cambiato tutto completamente, anche la politica è cambiata, c'è un altro premier, ma soprattutto noi siamo cambiati. Oggi c'è stata questa cerimonia e oggi c'è stato anche il pronunciamento dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, che ha sciolto le riserve sul vaccino di AstraZeneca sospeso in Italia e in altri paesi europei per casi sospette. Il farmaco è stato dichiarato sicuro ed efficace, anche se l'agenzia ha fatto sapere che ci saranno ulteriori approfondimenti sugli eventi avversi rari segnalati. In Francia sono riprese le vaccinazioni immediatamente dopo questo pronunciamento. L'Italia riprende domani alle 15, Berlino sempre domani, ma non tutti hanno avuto questa reazione. La Spagna riprenderà mercoledì prossimo, Norvegia e Svezia invece aspettano, ritengono prematuro riprendere le vaccinazioni con AstraZeneca, rimandano di almeno una settimana. C'è da dire che ci sono paesi come la Gran Bretagna che non hanno mai smesso di utilizzare questo vaccino. Ci occuperemo di tutto questo. E poi del botta e risposta tra Stati Uniti e Russia dopo le parole del presidente Biden, che ha detto di ritenere Putin un assassino. Oggi a replicare è stato il capo del Cremlino. Chi lo sa, chi lo dice sa di esserlo, ha detto a Biden: auguro buona salute. E ancora, è stata approvata in Spagna la legge sull'eutanasia, mentre in Italia da anni si attende una legge sul fine vita. Parliamo poi di scuola, perché il ministro dell'istruzione Bianchi ha detto che sta lavorando per tenere le scuole aperte per laboratori fino ad agosto. Ma come si potrà fare e chi dovrà farlo? Infine il calcio con le italiane in Europa League e il rinvio di Inter Sassuolo. Messaggi al 349-238-6666 e ora le notizie. Via libera dell'EMA, il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace, ulteriori indagini su casi rari. Da domani riprende la somministrazione in Italia, l'annuncio di Draghi e di AIFA, contagi in rialzo e tasso di positività al 7%. Putin risponde a Biden: mi attribuisce difetti suoi, ma sia Mosca che Washington sono pronte al colloquio. Calcio, serata di Europa League, 2-1 Roma-Shakhtar, la Roma passa ai quarti, è iniziata in questi minuti Milan-Manchester United. L'abbiamo detto, l'Agenzia Europea del Farmaco ha cercato di spazzare via i dubbi e ha assicurato che il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace, nessun problema di qualità e nessuna correlazione con i casi di trombosi. Ulteriori approfondimenti saranno fatti sui casi rari.
This is a safe and effective vaccine.
Il vaccino AstraZeneca è efficace contro il Covid e sicuro, ha confermato la direttrice dell'EMA Emer Cook. I casi di tromboembolia sono inferiori a quanto avviene nella popolazione non vaccinata, dunque il vaccino non aumenta questo rischio. Siamo soddisfatti, fa sapere il premier Mario Draghi, la campagna vaccinale riprenderà domani alle 15, precisa il Ministero della Salute. Erano stati in effetti grandi paesi europei e non l'EMA a sospendere la campagna. L'Agenzia Europea del Farmaco ha tuttavia spiegato che è ancora in corso l'esame dei 25 casi su 10 milioni di persone vaccinate nel mondo di rare e gravi forme di trombosi, le sindromi DIC e CVST, di cui 7 in Germania e 3 in Italia. Non possiamo ancora escludere definitivamente, ha detto Cook, un legame tra il vaccino e questi casi. L'esame proseguirà anche sul possibile legame con l'assunzione della pillola anticoncezionale. Nel foglietto illustrativo sarà indicato questo raro rischio di trombosi e saranno inseriti suggerimenti per monitorare i possibili segnali di tromboembolia. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Parliamo ora dei numeri di questa pandemia che sono ancora in crescita oggi.
Sono 24.935 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Si contano anche altre 423 vittime, più di 353.000 invece i tamponi effettuati, con un tasso di positività che sale al 7%. Il numero dei pazienti Covid nelle terapie intensive cresce di 16 unità, quello nei reparti ordinari di 177. Sul fronte dei vaccini, intanto, a somministrare le dosi presto saranno anche i farmacisti, a consentirlo una norma inserita nel decreto sostegni, il cui via libera è atteso nel Consiglio dei Ministri di venerdì. Quelli già abilitati sono più di 5.100. Quanto agli spostamenti, invece, anche la Sardegna, unica regione bianca, chiude ai proprietari di seconde case non residenti, per i quali fino al 6 aprile l'ingresso nell'isola sarà possibile solo per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute e presentando un certificato di vaccinazione avvenuta o di negatività al tampone. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Oggi, lo abbiamo detto, è stata la giornata dedicata alla memoria delle vittime del Covid. Il Presidente del Consiglio è stato a Bergamo per rendere omaggio alle vittime, appunto. Sentiamo il servizio.
Tu ci sei, amico di ogni amico che muore, a Bergamo, in Lombardia, in ogni parte del nostro tormentato paese.
Depone una corona di fiori al cimitero monumentale di Bergamo per le vittime del Covid, Mario Draghi, dove non nasconde la commozione. Poi il Presidente del Consiglio partecipa al Bosco della Memoria, alla cerimonia per le vittime del Covid con la messa a dimora dei primi 100 alberi.
Lo Stato c'è e ci sarà.
Siamo qui per promettere ai nostri anziani che non accadrà più che le persone fragili non vengano adeguatamente assistite e protette.
Il Premier ricorda un anno dopo la colonna di camion dell'esercito che uscì dal cimitero di Bergamo per portare via le bare in altre città e sulla campagna vaccinale rassicura.
Il governo è impegnato a fare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile. Questa è la nostra priorità. L'incremento nelle forniture di alcuni vaccini aiuterà a compensare i ritardi da parte di altre case farmaceutiche.
Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Il presidente Draghi è poi rientrato a Roma per mettere a punto gli ultimi dettagli del decreto sostegni dopo l'incontro avvenuto nel pomeriggio tra i ministri dell'economia e affari regionali e gli enti locali.
Dovrebbe approdare domani in Consiglio dei Ministri il decreto sostegni, 32 miliardi di aiuti destinati a imprese, lavoro e famiglie in difficoltà per la crisi Covid. Il primo provvedimento economico del governo Draghi destina 11 miliardi di aiuti a 3 milioni di imprese. Archiviati i codici Ateco, gli indennizi saranno ora calcolati sulla perdita di fatturato e il risarcimento sarà definito per fasce percentuali che vanno dal 60% per le imprese più piccole al 20% per quelle più grandi. Il governo punta a velocizzare la riscossione degli indennizzi con i primi pagamenti tra l'8 e il 10 aprile. Il decreto sostegni dovrebbe anche destinare oltre 4 miliardi al piano vaccini, più di 3 miliardi sono invece riservati agli enti locali. Prevista inoltre una tantum complessiva da 2.400 euro per i lavoratori stagionali da incassare in 3 mesi. Restano però alcuni nodi da sciogliere, fra i quali lo stralcio delle cartelle esattoriali dal 2000 al 2015 fino a 5.000 euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La Francia annuncia il terzo lockdown, 7 giorni su 7, in 16 dipartimenti della Francia, tra cui quello dell'Île-de-France, la regione di Parigi, a partire da venerdì a mezzanotte. Le nuove disposizioni contro il nemico invisibile dureranno 4 settimane, ma le scuole restano aperte.
Tornano in lockdown 16 dipartimenti francesi, tra cui l'Île-de-France, la regione che circonda la capitale Parigi, un confinamento meno duro rispetto a quelli della primavera e dell'autunno 2020, assicura però il premier transalpino Castex, che elenca in un'attesa conferenza stampa le nuove misure in vigore dalla mezzanotte tra venerdì e sabato. Almeno un mese di lockdown nei dipartimenti interessati, con apertura solo dei negozi considerati essenziali. Le scuole resteranno comunque aperte e gli spostamenti consentiti con autocertificazione nel raggio di 10 km dalla propria abitazione. Non si potrà però uscire dai confini regionali. Con l'arrivo dell'ora legale, il coprifuoco sarà ritardato alle 19.
Il s'agit des 8 départements d'Île-de-France.
Le misure riguarderanno la regione di Parigi, quasi tutta la regione di Lille, l'area di Nizza e parte della Normandia, ha precisato Castex, ricordando come i nuovi contagi sfiorino ormai 40.000 al giorno, eventualità che lascia intravedere l'arrivo della terza ondata del virus oltralpe. Castex ha lanciato segnali di ottimismo sulla vaccinazione. 5 milioni e 700 mila francesi hanno già ricevuto la prima dose, mentre il giorno dopo il pronunciamento di EMA la Francia riprenderà a vaccinare anche con AstraZeneca. Tra i primi a farlo lo stesso Castex. Obiettivo: inoculare 30 milioni di francesi entro giugno. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In Italia il ministro dell'istruzione Bianchi ha detto ieri che non ci sarà un ritocco del calendario scolastico, però si è detto pronto a stilare un piano da presentare dopo Pasqua che prevede scuole aperte fino a fine luglio, forse anche in parte ad agosto, non però per la didattica ma per laboratori e socializzazione. Restano criticità sul fronte insegnanti.
A scuola in estate per gettare un ponte verso il nuovo anno scolastico, questo è il piano su cui si lavorerebbe al Ministero dell'Istruzione, un piano estate che sarà pronto dopo Pasqua. I tempi stringono per dare il tempo alle scuole e ai presidi soprattutto di organizzarsi. L'anno scolastico non subirà cambiamenti, finirà nella seconda settimana di giugno come previsto. Le modifiche spettano ai governatori che il ministro Patrizio Bianchi incontrerà nei prossimi giorni. La pagella arriverà come al solito a metà giugno, l'idea di tenere aperte le scuole fino a fine luglio, forse in parte ad agosto. I laboratori, coding, sport, teatro e rafforzamento delle competenze per gli studenti che lo vorranno, insegnanti coinvolti su base volontaria e retribuiti a parte. Ma resta il nodo docenti. Pino Turi, Will Scuola, al microfono di Maria Piera Cece, Effetto Giorno.
Oggi c'è un contratto di lavoro, non è il Vangelo, si può modificare, ma si rispettano i contratti di lavoro, aprano il contratto e con il contratto si può rivedere le questioni. Se vogliamo recuperare 4 mesi, bisogna agire immediatamente.
Il piano riguarderebbe gruppi di studenti delle scuole primarie, delle medie e anche delle superiori, ma non ci sarebbero né voti né appelli. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha nominato oggi la segreteria nazionale composta da 16 membri, tra cui 8 uomini e 8 donne. Tra loro anche Mauro Berruto, ex CT della Nazionale Maschile Italiana di Pallavolo, e l'ex ministro Francesco Boccia. Per occuparsi del recovery plan il docente universitario Antonio Nicita, che si occuperà anche di transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture. E ora andiamo agli esteri. Putin risponde alle accuse di Biden, attribuisce a me i suoi difetti, dice il presidente americano che l'aveva definito killer, non se ne rammarica, precisa la Casa Bianca.
Vladimir Putin ha aspettato la grande videoconferenza celebrativa per i 7 anni dall'annessione della Crimea per rispondere alle pesanti accuse di Joe Biden. L'ho guardato negli occhi, non ha un'anima e penso sia un assassino, aveva detto il presidente degli Stati Uniti. A Biden auguro ogni bene, ma sapete cosa succede? Ha risposto Putin a una domanda posta molto opportunamente dai rappresentanti di un club patriottico militare, che crediamo che gli altri abbiano i nostri stessi difetti. Come dicevamo da bambini, chi lo dice sa di esserlo. Del resto l'establishment politico statunitense si è plasmato in un ambiente ben noto e piuttosto difficile, prosegue Putin con poco riguardo. L'America nasce dallo sterminio delle popolazioni locali, da un lungo periodo di schiavismo, sta ancora affrontando molti problemi interni ed esterni. Sono gli unici ad aver usato armi atomiche sui civili e noi collaboreremo con loro se sarà utile e alle nostre condizioni. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Un'agenzia battuta da poco che riguarda gli Stati Uniti, il Senato americano ha confermato Williams Burns come capo della CIA dopo la nomina di Biden. Il cardinale di Colonia, Rainer Maria Welki, ha esonerato dal loro incarico il vescovo ausiliare e un funzionario in seguito al rapporto uscito oggi sugli abusi dell'arcivescovado della città. L'arcivescovo di Amburgo, Stefan Hesse, ha offerto al Papa le sue dimissioni. Con 202 voti a favore, 141 contrari e 2 astensioni, la Camera dei Deputati in Spagna ha approvato oggi la legge sull'eutanasia, che entrerà in vigore facendo della Spagna il 7° paese a riconoscere questo diritto. E ora parliamo di calcio, oggi giornata di Europa League e ci sono le italiane in campo alle 21, Milan-Manchester United, mentre la Roma è passata ai quarti. Dario Ricci, buonasera.
Sì, buonasera da San Siro, siamo al 17° di gioco tra Milan e Manchester United, risultato finora di 0-0 e risultato che, stando poi l'1-1 già acquisito all'andata, qualificherebbe, se finisse così, il Milan, ma partita ancora appena all'alba. Tanti gli assenti tra i rossoneri, Ibrahimovic dato partente dal primo minuto, in realtà schierato in panchina da Pioli, che ha scelto Castileco al centro dell'attacco, visto appunto le assenze di Rebic e Leao. Finora un paio di conclusioni per il Manchester. Al sesto Donnarumma ha rischiato tentando un passaggio, di liberare la propria area con James vicino, rimpallo che fortunatamente è finito sul fondo. Poi la conclusione di Kessié bloccata facilmente da Henderson. Roma che invece è già arrivata ai quarti di finale grazie al 2-1 di Kiev contro la Shakhtar Donetsk, già battuto all'andata per 3-0, decisiva la doppietta di Borja Mayoral. Invece qui a San Siro, 18° di gioco, ancora 0-0 tra Milan e Manchester United.
Grazie a Dario, con cui torneremo a collegarci verso la fine di Effetto Notte. Per scriverci 349-238-6666 ci ha scritto tra l'altro un ascoltatore, dice: anche se lei è molto energica e capace, quando torna Roberta Giordano? Presto, torna presto Roberta Giordano. Noi intanto diamo la linea al traffico e poi invece parliamo di vaccini.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
The committee has come to a clear scientific conclusion. This is a safe and effective vaccine. Its benefits in protecting people from COVID-19 with the associated risks of death and hospitalization.
La state ascoltando, è la direttrice di EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, Cook, che sta argomentando sul via libera al vaccino. EMA è arrivata a una conclusione chiara scientificamente: il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi, ha detto, ed ha aggiunto: non si può escludere un legame con rari casi e perciò occorre avvertire di queste possibilità, ha spiegato la direttrice. Lanceremo ulteriori approfondimenti per capire di più. Buonasera a Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.
Buonasera Valentina, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Presidente, allora, intanto i dati di oggi non sono confortanti e poi ne parleremo, ma visto che c'è stato questo annuncio di oggi molto atteso dell'Agenzia Europea del Farmaco, noi chiaramente siamo confortati, però vediamo anche che l'Agenzia Europea del Farmaco continua a dire che ci saranno degli ulteriori approfondimenti e questo rischia di scoraggiare le persone, rischia un pochino di inficiare questa campagna vaccinale. Anche lei mi sembrava, in alcune dichiarazioni che aveva fatto, preoccupato di questo.
Ma guardi, io credo che bisogna diffondere in qualche maniera la consapevolezza che il vaccino che viene autorizzato con procedura, si chiama di autorizzazione condizionata, continua, diciamo, la sua valutazione della sua sicurezza sul campo. Quindi esiste questo sistema che si chiama di vaccino vigilanza, che prevede la segnalazione di quelli che sono gli effetti avversi, che poi possono essere lievi piuttosto che gravi, e nel momento in cui scattano, si accendono delle lampadine rosse, l'autorità regolatoria effettua una valutazione, come ha fatto l'EMA, per vedere se in realtà c'è un aumentato rischio. È evidente che quando gli effetti collaterali sono molto rari, come il tipo di trombosi di cui stiamo parlando, che è una trombosi associata a un abbassamento delle piastrine, probabilmente per lo scatenamento di una reazione di tipo autoimmunitaria, ci vogliono milioni di persone da essere vaccinate per poter vedere se c'è una possibile associazione. Però quello che è successo di fatto è che la politica si è un po' fatta prendere, diciamo, dal panico, ed è successo quanto abbiamo visto nei giorni passati, quindi una sorta, diciamo, di comunicazione istituzionale molto frammentata, non lineare, E la decisione alla fine è stata più impulsiva, è stata più politica che basata sulla scienza, tanto che poi alla fine, oggi, dopo le analisi del caso, lei mi ha detto bene, c'è questo effetto collaterale molto raro su cui continueremo a fare le nostre valutazioni, ma il bilancio benefici e rischi del vaccino rimane assolutamente adeguato, perché dove si è creato l'inghippo comunicativo? Perché si è parlato in generale di trombosi, ovviamente ha una prevalenza molto molto più elevata di quella di questo raro caso di eventi trombotici che avviene nelle vene cerebrali. Quindi io dico sempre, fidiamoci delle istituzioni, fidiamoci del sistema di farmacovigilanza, perché poi alla fine, se ora viene stimato in circa 2 settimane il tempo per recuperare il ritardo accumulato, non sappiamo quanto tempo ci voglia per quali siano gli effetti di quella che è la riduzione dell'adesione generale alla campagna vaccinale oppure addirittura l'impatto di quella che può essere la differenza o addirittura il rifiuto individuale al vaccino AstraZeneca. Quindi bisogna stare molto attenti con le comunicazioni istituzionali e soprattutto essere lineari.
Allora, sentiamo insieme, Presidente, il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri riguardo proprio al vaccino AstraZeneca. Tra l'altro oggi Sileri ha dichiarato che è pronto a vaccinarsi per primo dopo il via libera dell'EMA, ma sentiamo un passo di quello che ha detto oggi.
Si può ripartire con la campagna vaccinale in sicurezza. Chiaramente è stato uno stop legato ad alcuni casi di tromboembolia che sono stati osservati, ma il numero era estremamente esiguo, quindi assolutamente vantaggi per il vaccino, sicurezza per il vaccino, si deve ripartire quanto prima.
Chiaramente Sileri ha parlato prima del via libera alla ripresa della vaccinazione da parte di Draghi e dell'AIFA, che riprenderà questa vaccinazione domani alle 15. Carta Bellotta, siamo al picco della pandemia, oggi abbiamo registrato ancora più di 400 vittime e un numero di contagiati molto alto.
Ma guardi, nel report che noi abbiamo pubblicato questa mattina, che si riferisce alla settimana 10-16 marzo, il numero di nuovi casi settimanali continuano a crescere, seppur in maniera meno veloce rispetto a quello che abbiamo visto nella settimana precedente. Il problema reale in questo momento è rappresentato, al di là dal fatto che la crescita dei casi non rallenta, da quello che è il livello di saturazione degli ospedali, in particolare delle terapie intensive, perché di fatto nelle ultime settimane abbiamo visto un incremento importante degli ingressi in terapia intensiva, che addirittura nelle ultime 4 settimane sono praticamente raddoppiati, da circa 130 a 260 al giorno, e questo si riflette poi in dei tassi di occupazione dei posti letto in terapia intensiva che a livello nazionale stanno intorno al 36%, ma che è ben come media superiore a quello che è il 30% fissato dall'indicatore del Ministero, ma ci sono 5 regioni che stanno sopra il 40% e 5 che stanno sopra il 50%, quindi la situazione è particolarmente critica in questo momento proprio nei reparti che servono ad assistere i pazienti che sono molto più in difficoltà, ma che come sappiamo è frutto come al solito dell'espansione del contagio. Sale la curva, salgono i pazienti ospedalizzati e salgono i pazienti in terapia intensiva, e poi dopo qualche settimana vediamo salire anche il numero dei decessi.
Ieri il Presidente della Regione Lombardia sembrava moderatamente ottimista per quanto riguarda la regione, sperava nell'arancione. E lei, che ha sotto mano i dati settimanali, cosa balza agli occhi per quanto riguarda le aree geografiche? Quali sono i cambiamenti più importanti?
Ma guardi, domani si riunirà la cabina di regia, che ovviamente, applicando quello che è l'algoritmo condiviso tra governo e regioni, stabilirà se e quali saranno le regioni che potranno passare in zona arancione o se ce ne saranno alcune di arancione che dovranno andare in zona rossa. In questo momento però, dico, al di là di quello che può essere il passaggio di colore, sia in senso restrittivo sia in senso di allentamento, bisogna considerare che siamo in una fase di circolazione importante del virus, quindi tutte le precauzioni devono essere prese, perché quanto più la popolazione aderisce a quelle che sono le raccomandazioni, tanto minori possono essere le restrizioni. In questo momento il virus sta circolando tanto, come vediamo anche dai numeri giornalieri, che poi sappiamo non sono assolutamente fedeli dell'andamento complessivo dell'epidemia, ma siamo intorno a un tasso di positività che si mantiene intorno al 7% e soprattutto con una situazione ospedaliera abbastanza critica, perché ricordo sempre ai vostri radioascoltatori che il vero problema non è solo l'assistenza ospedaliera ai pazienti Covid quando poi gli ospedali si riempiono, ma è che sottraggono posto a quelli che sono poi gli interventi ordinari che devono essere rimandati, pazienti che necessitano di altre cure. Cioè il sovraccarico ospedaliero rappresenta una spia che noi non possiamo permettere permetterci di mantenere molto a lungo, quindi è importante che si comincino anche a svuotare gli ospedali al di là della riduzione dei casi, perché questo poi garantisce quella che è la possibilità di assistere tutti i pazienti un po' con una certa tranquillità.
Adesso col via libera dell'Agenzia Europea del Farmaco, poi dell'AIFA, con la ripresa domani alle 15, il clima si dovrebbe essere rasserenato. Qui c'è un problema però di approvvigionamenti di vaccini. È stata consegnata poco più di metà delle dosi previste, quindi siamo un po' indietro soprattutto per questo.
È esattamente questo il problema, anzi le dirò di più, nella prima versione del piano vaccinale per il primo trimestre erano previste addirittura 28 milioni di dosi, poi taglio dopo taglio, ritardo dopo ritardo si sono ridotte a 15 milioni e 7, oggi è il 18, quindi domani è il 19 di marzo, quindi mancano praticamente meno di 2 settimane alla scadenza del 31, che dovrebbe essere quella, diciamo, che contrattualmente dovrebbe fare scattare le penali, e di fatto sono state consegnate a questa sera circa il 56% di vaccini. Sembra veramente inverosimile che noi possiamo ricevere in poco più di 10 giorni circa 7 milioni di dosi di vaccini, perché le regioni tutto sommato avevano cominciato a prendere anche un buon ritmo dopo la difficoltà iniziale con la somministrazione poi di popolazione, in particolare con il vaccino AstraZeneca. Ora ci vorrà un po' di tempo per riprendere questo ritmo, probabilmente un paio di settimane, come anche il generale Figliuolo, diciamo, ha stimato, ma il problema reale rimangono le dosi, che come le dicevo, ho i 15.700.000 di dosi attese per il 31 marzo, ne mancano all'appello quasi 7 milioni.
Dall'Agenzia del Farmaco in Europa, durante la conferenza stampa di oggi, ha parlato non soltanto la direttrice ma anche la presidente della Commissione di Farmacovigilanza, Sabine Strauss. Sentiamo.
The number of thromboembolic events reported after vaccination is lower than the expected.
Allora, questa è davvero una rassicurazione importante, dice: i casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca sono inferiori a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata. Cartabellotta, a questo punto l'unica attesa è quella per i vaccini, appunto, dicevamo, sperando che il picco sia vicino e che poi un po' alla volta si vada a scendere.
Sì, è proprio questo, ci stiamo trovando in una fase particolarmente complessa, perché da un lato le varianti non se le aspettava nessuno e quindi queste hanno contribuito alla risalita della curva e al nuovo riempimento degli ospedali, perché di fatto noi la seconda ondata non l'abbiamo abbattuta, ma ci siamo fermati su un altopiano abbastanza, diciamo, di altitudine elevata, sia a livello di casi quasi 400.000, sia a livello di terapie intensive oltre 2.000, e speravamo in questo primo trimestre sicuramente di poter vaccinare più persone, in particolare più persone fragili, mi riferisco in particolare agli ultraottantenni. È evidente che la coincidenza di questi due fenomeni, se è vero che la luce in fondo al tunnel la vediamo, ha allungato un pochettino il tunnel, quindi ottimismo, diciamo, rispetto a quelle che sono le forniture vaccinali, che purtroppo non dipendono da noi, tranquillità in quella che è la disponibilità a vaccinarsi, sperando, diciamo, che il virus cominci un po' a rallentare la sua corsa come effetto di quelle che sono le misure introdotte.
Grazie a Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, buona serata.
Grazie a lei, buona serata a tutti.
Ora ci fermiamo perché c'è il meteo e poi torniamo con voi a parlare in particolare di Russia e Stati Uniti. A tra poco.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Grazie per i messaggi che state mandando al 349-238-6666. Ha scritto Carlo, che dice di essere un medico, e ci ricorda che siamo tutti vaccinati con l'antipolio e che fino al 1999 con il vaccino Sabin c'era il rischio di contrarre la poliomielite in un caso ogni 2,5 milioni di vaccinati, ma ricorda Carlo, questo vaccino ha eradicato la poliomielite in Italia. Ha fatto bene a ricordarcelo, Carlo, non facciamo terrore, diamo gli strumenti, le informazioni per capire un po' di più la realtà nella quale ci troviamo e quello che oggi ha detto l'Agenzia del Farmaco in Europa. Giuseppe da Bergamo invece chiede quando arrivano i vaccini, la possibilità di vaccinarsi, si vaccinerebbe con qualsiasi vaccino a disposizione, perché chiaramente siamo tutti un po' stanchi di questa situazione. Situazione che dal punto di vista del vaccino Sputnik, ne abbiamo parlato ieri, è molto diversa in Russia, anche se ci sono delle perplessità, e noi andiamo in Russia proprio, perché in realtà per parlare della reazione che ha avuto Mosca alle parole di Biden. Biden, lo sapete, ha detto ieri di ritenere Putin un assassino. Oggi a replicare è stato proprio il capo del Cremlino. Ha detto a Biden: auguro buona salute, chi lo dice sa di esserlo. Secondo Mosca, Biden non vuole migliorare i rapporti tra Mosca e Washington. Queste dichiarazioni sono molto negative, dicono da Mosca, il portavoce di Putin. È duro anche l'ex presidente russo Medvedev, che dice: niente costa tanto nella vita quanto la malattia e la stupidità. Insomma, venti di guerra fredda fra la Russia e gli Stati Uniti. Eleonora Tafuro, buonasera.
Buonasera.
Analista ISPI dell'area Russia e Caucaso, ci aiuti a capire che cosa sta avvenendo, o meglio, dal punto di vista della Russia, che cosa avverrà, perché la Casa Bianca ha ribadito nessun rammarico di Biden sulle parole che ha usato nei confronti di Putin, e la Germania si è detta soddisfatta oggi per la chiarezza di Biden verso la Russia. Sentiamo insieme le parole proprio di Putin.
Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И что бы я ему
Allora, Putin, come dicevamo, augura buona salute a Biden. Eleonora Tafuro, che cosa significa questo nel linguaggio di Putin?
Bisogna innanzitutto specificare che i media russi, quelli statali, insomma la televisione, che fondamentalmente dipende dal Cremlino, hanno diffuso insomma la narrativa, per esempio quella di Fox News, che il presidente Biden sia affetto da demenza, che sia insomma mentalmente debole, ed è per questo che l'affermazione di Putin è un po' una presa in giro di Biden. Gli auguro buona salute, appunto trattandolo un po' come un vecchio demente. E l'affermazione di Putin, tra l'altro, insomma, sembra un po' confermare che in fondo a Putin interessa di più essere chiamato assassino, essere descritto come un eroe, anche negativo, come una personalità forte, influente, anche se, ripeto, negativa, piuttosto che una persona ininfluente. Ricordiamo le dichiarazioni dell'ex presidente americano Obama, quando definì Putin un ragazzino annoiato che insomma che faceva rumore insomma nei banchi posteriori della classe, oppure quando ha detto la Russia ha un PIL pari al Messico, non può essere una potenza globale. Ecco, queste affermazioni secondo me sono quelle che danneggiano un po' più l'immagine che vuole proiettare la Russia. Queste affermazioni di Biden sembrano un po' invece riempire quasi di orgoglio Putin, che non si è nemmeno degnato di smentire l'accusa di killer, e tra l'altro le affermazioni di Putin sono avvenute in un giorno importante, che è l'anniversario dell'annessione russa della Crimea nel 2014, quindi insomma un'ulteriore dimostrazione di forza contro l'Occidente.
Poi Putin, un po' come aveva fatto Biden ieri, ha fatto seguire a parole molto dure la frase: lavoreremo con gli Stati Uniti ma solo secondo i nostri interessi. Anche ieri Biden ci aveva stupito con questo: è un killer, sì, penso che lo sia, poi aveva detto però collaboreremo per alcune cose, che è un po', sembra una contraddizione.
In realtà no, perché è un po' una strategia che sta adottando anche l'Unione Europea, se pensiamo ai famosi cinque principi del 2016 di selective engagement, no? Ci lavoriamo con la Russia solamente sulle aree in cui possiamo avere degli interessi in comune, quindi è una strategia che insomma volenti o nolenti gli stati occidentali, in primis Russia e in primis Unione Europea e Stati Uniti, devono per forza adottare. Insomma, con la Russia bisogna dialogare, e Biden ha dimostrato di volerlo fare approvando il rinnovo del trattato New START, quindi insomma si è dimostrato conciliante, per esempio sul piano del della lotta al riarmo. Quindi effettivamente ci sono delle aree in cui è imprescindibile collaborare con la Russia, però allo stesso tempo Biden vuole anche rimarcare la differenza dal suo predecessore Trump, vuole far vedere che gli Stati Uniti sono tornati e che sono pronti a difendere quegli ideali di democrazia e diritti umani che insomma hanno difeso durante decenni.
Grazie Eleonora Tafuro, analista ISPID per l'area Russia e Caucaso.
Grazie a voi, buona serata.
E noi cambiamo completamente argomento e salutiamo innanzitutto Marco Cappato, buonasera.
Buonasera a voi e agli ascoltatori.
Tesoriere dell'associazione Luca Coscioni ha legato il suo nome alla vicenda del DJ Fabo, che in seguito a un incidente era diventato tetraplegico. E Cappato ha accompagnato in Svizzera, ve lo ricorderete, questa persona, quest'uomo, per permettergli il suicidio assistito. Oggi la Spagna ha legalizzato l'eutanasia, che è un'altra cosa. È il settimo paese al mondo con 202 voti a favore, 141 contrari e 2 astensioni. La Camera dei Deputati spagnola ha approvato questa legge che entrerà in vigore entro 3 mesi, facendo della Spagna appunto il settimo paese a riconoscere questo diritto, tra l'altro un diritto che verrà pagato con il servizio pubblico nazionale. Cappato, noi in Italia abbiamo bisogno di una legge che regolamenti le scelte di fine vita, mi sembra che sia questo quello che voi chiedete.
Certo, perché io mi sono autodenunciato per aver accompagnato DJ Fabo e la Corte Costituzionale mi ha dato ragione decidendo la legittimità dell'aiuto al suicidio anche in Italia. Però dopo 1 anno e mezzo dalla sentenza della Corte Costituzionale, non avendo il Parlamento provveduto a fare una legge, nonostante l'invito da parte della Corte Costituzionale, nemmeno un malato in Italia si è visto nella pratica riconoscere questo diritto perché manca una procedura prevista dalla legge. In pratica in Spagna in 7 mesi sono passati dalla discussione in commissione al voto finale in Parlamento. In Italia la nostra proposta di legge l'abbiamo presentata 7 anni e mezzo fa senza che il Parlamento, per responsabilità dei capi di tutti i partiti, abbia mai discusso il tema. Oggi si dice c'è la pandemia, certo c'è la pandemia, ma la Spagna è la dimostrazione che il Parlamento deve avere anche il tempo di poter discutere di diritti civili e di libertà individuali e che la pandemia non può essere usata come pretesto per non affrontare problemi che riguardano la sofferenza e la vita di decine di migliaia di persone.
Anche in Spagna c'è stata la pandemia d'altronde.
Certo.
Di fronte a questa inerzia, so che lei il prossimo 22 aprile sarà imputato presso la Corte di Appello di Genova, dove rischia fino a 12 anni di carcere per l'assistenza al suicidio assistito offerto a un'altra persona, Davide Trentini.
Sì, saremo processati con Mina Welby, la pena massima è 12 anni di carcere appunto, e nel frattempo il Parlamento potrebbe affrontare la questione. Ci sono 140.000 persone che hanno sottoscritto la legge di iniziativa popolare e chiediamo che ci sia una assunzione di responsabilità. Tra l'altro ci sono malati che nel rispetto della Corte Costituzionale hanno chiesto alla ASL l'aiuto a una morte senza soffrire e si sono visti rifiutare questa possibilità in modo del tutto illegittimo, perché il governo non ha nemmeno inviato una circolare alle strutture sanitarie affinché rispettassero la sentenza della Corte Costituzionale.
Grazie a Marco Cappato per essere stato con noi questa sera, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni. Allora, noi chiaramente ci dobbiamo fermare per il traffico, lo sapete, a quest'ora c'è sempre questo appuntamento con il traffico, ma dopo andiamo in Liguria, perché il direttore scolastico della Liguria è già pronto alla proposta del ministro dell'istruzione Bianchi, che vorrebbe tenere aperte le scuole fino addirittura ad agosto, non per fare lezione, non per la didattica, ma per stare insieme, perché i bambini possono stare assieme facendo dei laboratori. Allora gli chiederemo tra poco cosa è pronto a fare, come farà, con quali fondi. A tra poco.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Le 21, 48 minuti e 30 secondi in questo istante. Buonasera ad Ettore Acerra, direttore scolastico della Liguria.
Buonasera a voi.
Allora, lei è pronto, a quanto pare. L'apertura estiva delle scuole è cosa su cui lavoriamo ed è fattibile. Non deve essere vissuta come un obbligo, ma come un'opportunità per le famiglie per offrire un piano integrato di attività personalizzate. Questa è una dichiarazione che lei ha fatto oggi, dopo che il ministro dell'istruzione ha fatto così paventare più che dichiarare, perché in realtà è un'indiscrezione uscita su un giornale di cui non si capiscono bene i confini, l'idea che l'anno scolastico termini a metà giugno, come previsto, ma si possa organizzare un ponte di laboratori, attività che permettono la socializzazione e che permettono ai ragazzi di stare assieme con, non si capisce se con degli educatori o degli insegnanti, fino addirittura ad agosto. Allora, in che maniera si può fare e con chi? Con gli insegnanti, con il terzo settore, con dei volontari?
Sì, guardi, non stiamo parlando di un'assoluta novità, perché la scuola nella sua autonomia lavora da anni su attività di ampliamento dell'offerta formativa, anche quando il calendario delle lezioni è finito, quindi tradizionalmente sono stati dedicati dei laboratori soprattutto al recupero delle lacune, delle competenze non acquisite, ed è un'opportunità che è stata data soprattutto ai ragazzi delle scuole del secondo ciclo, delle scuole superiori. Quest'anno, ho tenuto conto anche della particolarità del momento, si sta pensando a potenziare, ad ampliare queste opportunità utilizzando sia fondi dedicati, insomma, sia tutte le collaborazioni possibili tramite quelli che vengono definiti patti educativi di comunità, cioè coinvolgendo tutti i soggetti che possono collaborare con la scuola. Quindi insomma, non credo ci sarà una modalità unica, ma si cercherà di utilizzare tutte le possibilità che la scuola sul territorio ha. È chiaro che ci vuole poi la disponibilità dei vari soggetti, e è chiaro che ci vorranno anche delle risorse opportune, delle risorse dedicate, ma per adesso non abbiamo un piano definito e definitivo, ci si sta ragionando soprattutto a livello di amministrazione centrale, ma anche noi come territori ci stiamo ragionando. In Liguria sono state fatte delle esperienze negli anni scorsi di insomma, si chiamavano centri estivi, ma non sono semplicemente delle iniziative per diciamo intrattenere i ragazzi, ma sono iniziative per fare laboratori, per fare recupero, per fare approfondimento. Questa è l'idea che in questo momento è in embrione e ci sta ragionando.
Ma direttore, se non è una novità, come lei mi ha detto e come è sembrato anche a me quando l'ho letto, perché il ministro sta lavorando a un piano su questo, diciamo proponendola come una novità? Non è una novità i centri estivi, ma con i recuperi, eccetera.
Guardi,
una novità sarebbe che ci mettessero dei soldi.
Negli anni scorsi, diciamo, queste iniziative sono state caratterizzate da una certa, come dire, certo volontarismo, si è andato un po' a macchia di leopardo, sono state delle iniziative molto interessanti ma non diffuse magari su tutto il territorio. L'idea del ministro è quella di inserire queste iniziative e potenziarle nell'ambito di una, diciamo, di una cornice più ampia e più sistematizzata. Noi ormai è dal 1999 che viviamo la scuola dell'autonomia, è chiaro che non è in assoluto una novità, però è chiaro che se ci saranno delle risorse aggiuntive, come sono convinto che ci saranno, insomma il ministro ha già annunciato un finanziamento straordinario di 62 milioni di euro per le cosiddette, diciamo, povertà educative, cioè per il recupero delle povertà educative, ma siamo certi di poter ampliare, ma soprattutto di poter rendere più sistematiche e più diffuse queste iniziative.
Queste realtà. In una battuta, perché siamo in chiusura e poi dobbiamo anche giustamente occuparci del calcio, delle partite in corso, lei è favorevole all'introduzione dell'obbligo vaccinale anti-Covid per il personale scolastico?
Ma guardi, io non mi permetto parlare di cose che poi sono delle questioni su cui devono essere fatti
quindi non mi dice un sì o no.
Nazionale. No, io le dico semplicemente che noi, sia come Ufficio Spazio Regionale, sia come amministrazione, stiamo molto spingendo insieme alla Regione, devo dire, per diffondere quanto più possibile il piano vaccinale. La questione dell'obbligo è una questione che riguarda la legislazione nazionale, come peraltro è stato fatto alcuni anni fa per l'obbligo vaccinale per i più piccoli, insomma, non mi permetto di sostituirmi a decisioni che devono essere prese a livello centrale, però sono assolutamente convinto che in questo momento la diffusione del piano vaccinale sia fondamentale.
È importante, grazie. Sì. Grazie, la ringrazio, Ettore Acerra, direttore scolastico della Liguria. Siamo in collegamento con Dario Ricci, che ti dà le ultime proprio sulla sfida di stasera a San Siro.
Eccoci qua, buon ritrovati da San Siro, intervallo di Milan-Manchester United, risultato di 0-0, risultato che, lo ricordiamo, alla luce dell'1-1 dell'andata all'Old Trafford di una settimana fa, qualificherebbe in questo istante il Milan ai quarti di finale, dove è già approdata la Roma, che dopo il successo per 3-0 all'andata sullo Shakhtar all'Olimpico ha vinto anche questa sera per 2-1 a Kiev contro gli ucraini. Buon Milan, malgrado le tante assenze, quello che si è visto in questi primi 45 minuti, malgrado il pressing iniziale del Manchester, che ha avuto un'occasione giusto al sesto quando Donnarumma ha rischiato di passare il pallone direttamente a James e lanciarlo in porta, palla che fortunatamente per i rossoneri è finita invece sul fondo. Poi il Milan è cresciuto tanto da avere due opportunità proprio nei minuti finali del primo tempo, al 41esimo con un destro dal limite di Salamakers deviato in angolo da Henderson, e poi al 45esimo lo stesso belga si trasforma in assist man, crossa sul secondo palo per Krunic, che devia di destro però sul fondo. Quindi al momento Milan-Manchester United 0-0 qui a San Siro.
Dario, grazie a Dario Ricci per averci raccontato come sta andando la partita in corso, e per Effetto Notte è tutto. Io ringrazio in regia Peter Bescapè, in redazione in assistenza Alessandro Schirano e Marco Santoro. Vi do appuntamento a domani con la trasmissione, con le notizie che avranno tempo per gli approfondimenti di 60 minuti. Vi ricordo in numeri anche domani per scriverci al 349-238-6666. Ci sono moltissimi messaggi questa sera, mi fa molto piacere. Scriveteci anche domani, vi do appuntamento a domani, e intanto i titoli.